Buonasera carissimi amici, eccoci qua, eccoci pronti quindi ancora una volta per aprire il libro dei Salmi. E questa sera siamo giunti al Salmo 146. È un Salmo d'alleluia e loda Dio per la sua bontà. Tutti e cinque i Salmi che concludono questo innario di cantici sono di alleluia. Nota che essi iniziano con loda il Signore e finiscono con loda il Signore. E questo, lo ricordo, è il significato della parola alleluia. In questi salmi non c'è più parlato di persecuzioni o sofferenze, non ci sono preghiere imprecative, ma solo lode al Signore. Possiamo vedere ciò nelle parole del Salmo 30, al versetto 5, dove ci è detto: «Poiché l'ira sua è solo per un momento, ma la sua benevolenza è per tutta una vita. La sera ci accompagna il pianto, ma la mattina viene la gioia». Ma leggiamo i primi due versetti del Salmo 146. «Alleluia, anima mia, lode il Signore». Io loderò il Signore finché vivrò, salmeggerò al mio Dio finché esisterò. Non dovremmo lodare Dio solamente con le nostre labbra, ma dovremmo lodarlo sinceramente anche con il cuore. Se la lode è una manifestazione di riconoscenza verso Dio, la fiducia ne è la conseguenza, come ci dice il terzo versetto del Salmo 146. Non confidate nei principi, né in alcun figlio dell'uomo che non può salvare. Il suo fiato se ne va ed egli ritorna alla sua terra. In quel giorno periscono i suoi progetti. Abbiamo anche letto il versetto 4 del Salmo 146. Qui viene descritto in modo incompleto, viene descritta, dicevo, l'impotenza dell'uomo. Nessun aiuto durevole può provenire da alcun essere umano, il cui corpo un giorno ritornerà alla polvere dal quale è stato tratto, sia esso un principe o un uomo comune. Un critico biblico un giorno affermò che non poteva avere fiducia in Gesù di Nazareth perché si era definito figlio dell'uomo e che nel Vecchio Testamento era scritto che non bisognava confidare nell'uomo, citando questo salmo dove è detto appunto di non confidare nell'uomo perché non può salvare. Gli fu spiegato che se il Signore fosse stato solo il figlio dell'uomo e nient'altro, non avrebbe salvato nessuno. Inoltre gli fu ancora detto che se egli non fosse stato l'Emanuele, il figlio di Dio nato da una vergine, se non fosse stato vero ciò che Isaia aveva dichiarato e che egli è il bambino, il figlio dato, non ci sarebbe salvezza in lui e per l'umanità. Ma egli è il figlio di Dio che apparve in forma d'uomo per la nostra redenzione. Gli argomenti di quel critico mostrano la cecità di tutte quelle persone che non vogliono credere. La dichiarazione fatta in questo salmo è: l'uomo è peccatore, non c'è speranza, è una creatura finita e ritorna in polvere. Ma c'è una persona nella quale c'è la salvezza, di cui gli uomini hanno bisogno, il Figlio dell'Eterno, Gesù. Nei versetti conclusivi di questo Salmo 146, versetti 5 e 8, il Signore, l'Eterno, viene nominato per 8 volte. Beato colui che per aiuto è il Dio di Giacobbe, e la cui speranza è nel Signore, suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, che mantiene la fedeltà in eterno, che rende giustizia agli oppressi, che dà il cibo agli affamati. Il Signore libera i prigionieri, il Signore apre gli occhi ai ciechi, il Signore rialza gli oppressi, il Signore ama i giusti. Dio è veramente colui che è in grado di aiutare tutti coloro che confidano in Lui. Tu, amico, amica, forse hai dei gravi problemi che non riesci a confidare a nessuno, perché magari sei solo, oppure perché nessuno ti può capire o non hai fiducia nel prossimo. Se questa è la tua situazione, vai a Gesù. Lui ti ascolterà, Lui ti donerà quello che desideri. E se poni in Lui la tua fiducia, non rimarrai mai deluso, perché chi sta parlando ne ha fatto l'esperienza nella sua vita. Il nostro Salmo, negli ultimi versetti, prosegue ancora parlando delle attenzioni che Dio è sempre pronto a dare a coloro che si rivolgono a Lui per chiedergli aiuto. Andiamoli a leggere. Il Signore protegge i forestieri, sostenta l'orfano e la vedova, ma sconvolge la via degli empi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, Sion, regna per ogni età. Alleluia. I Salmi dicono molto chiaramente: lodate il Signore, alleluia. Ma per lodare il Signore lo si deve conoscere, e per conoscerlo lo si deve ricercare nella Bibbia. Essa ti porterà a credere in Cristo Gesù come personale Salvatore, e allora potrai dire alleluia. Passiamo ora al salmo seguente, al Salmo 147. È un salmo di alleluia anche questo, perché manifesta la bontà di Dio verso tutta la terra, ma in particolare verso Gerusalemme, come vediamo dai primi due versetti che andiamo a leggere. Lodate il Signore, perché è cosa buona salmeggiare al nostro Dio, perché è cosa dolce. E la lode si addice a Lui. Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raccoglie i dispersi di Israele. Come puoi ben vedere, intorno a te, caro ascoltatore, questo non si è ancora realizzato, ma questa promessa si realizzerà certamente in un prossimo futuro. In quel tempo Dio interverrà con potenza verso il suo popolo, che ora è maltrattato da tutti, come leggiamo dal terzo versetto del Salmo 147. Egli, Dio, guarisce chi ha il cuore spezzato e fascia le loro piaghe. Dio farà questo per coloro che sono passati attraverso gli orrori, gli spaventi terribili della grande tribolazione. E sappi, amica, amico che ci stai ascoltando, egli fa questo per te e per me. I versetti che ora leggeremo ci mostreranno com'è immensa la potenza di Dio. Ascoltate. Egli conta il numero delle stelle e le chiama tutte per nome. Grande è il nostro Signore, è immenso il suo potere, la sua intelligenza è infinita. Il Signore sostiene gli umili, ma abbassa gli empi fino a terra. Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio. Egli copre il cielo di nuvole, prepara la pioggia per la terra e fa germogliare l'erba sui monti. Egli dà il cibo al bestiame e ai piccini dei corvi quando gridano. Egli non si compiace del vigore del cavallo né della forza delle gambe dell'uomo. Il Signore si compiace di quelli che lo temono, di quelli che sperano nella sua bontà. Che contrasto in questi versetti che abbiamo letto. Colui che si prende cura con amore del nostro cuore spezzato è lo stesso Dio che conosce non solo il numero delle stelle, ma attribuisce un nome a ciascuno di loro, nonostante che sia un numero così grande che nessuna raffigurazione umana può rappresentarlo. Ma è anche colui che si prende cura della natura, di ogni animale, provvedendo loro il necessario per poter vivere. Oltre a tutto questo, gli ultimi versetti che abbiamo letto ci dicono chi il Signore gradisce e di cosa si compiace, cioè di quelli che lo temono e di quelli che sperano nella sua bontà. E tu, amico, amica, sei uno di questi? Sai, temere Dio non vuol dire avere paura di Lui, ma tenere in grande stima, fiducia, considerazione ciò che Lui dice nella sua parola. Tu conosci queste cose? Se ancora non le conosci, desidero spiegartele brevemente. Dio ci ha rivelato nella sua parola che ha mandato il suo unigenito figlio sulla terra, non solo per darci dei buoni insegnamenti e un bel esempio di vita, ma per dare la sua vita in sacrificio sulla croce, come prezzo di riscatto per pagare al nostro posto il debito che ognuno ha con Dio stesso, cioè i propri peccati. Inoltre ha detto che chiunque, cioè anche tu, se si pente e crede in Gesù come Salvatore, è perdonato, è salvato per l'eternità. Se prenderai seriamente in considerazione questa proposta e confiderai quindi in Gesù, sarai anche tu una di quelle tante persone di cui Dio si è compiaciuto. Solo allora potrai sperimentare la realtà dei versetti 12, 13 e 14, che ora ti vado a leggere, dal nostro Salmo 147. Celebra il Signore, o Gerusalemme, loda il tuo Dio, o Sion, perché Egli ha rinforzato le sbarre delle tue porte. Egli mantiene la pace entro i tuoi confini e ti sazia con frumento scelto. Quando una persona si rifugia nelle braccia del Signore Gesù, è come rifugiarsi in una grande inespugnabile fortezza nella quale si può trovare ogni benedizione. Così sarà un giorno per Gerusalemme, quando il Re dei Re vi entrerà in un modo glorioso per regnare. Esso è il Signore Gesù Cristo, il Re della Pace. Infatti, in quel momento si realizzerà la profezia di Isaia, riportata nel capitolo 54, nei versetti dall'11 al 13. O afflitta, sbattuta dalla tempesta, sconsolata, ecco, io incasserò le tue pietre nell'antimonio, e ti fonderò sopra zaffiri, farò i tuoi merli di rubini, le tue porte di carbonchi e tutto il tuo recinto di pietre preziose. Tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore e grande sarà la pace dei tuoi figli. Quel tempo, cioè quando Cristo regnerà sulla terra a Gerusalemme, vi sarà un regno di assoluta giustizia e di pace su tutta la terra. Inoltre vi sarà anche un'ubbidienza reale alla sua santa parola, come ci è detto nel versetto 15 e 19 del nostro Salmo 147. I versetti che non abbiamo letto ci parlano della sua onnipotenza, onnipotenza manifestata nella natura. Egli manda i suoi ordini sulla terra, la sua parola corre velocissima. Egli fa conoscere la sua parola a Giacobbe, i suoi statuti e i suoi decreti a Israele. Allora la sua parola e i suoi ordini saranno veramente osservati, ubbiditi per la sua gloria. Che momento straordinario sarà quel tempo! Ma leggiamo ora l'ultimo versetto 20 di questo Salmo 147. Egli non ha agito così con tutte le nazioni, i suoi decreti esse non li conoscono. La nazione di Israele, amici, è unica. Quella è la sola nazione alla quale è stato dato il titolo di popolo scelto. Essi sono gli unici custodi delle rivelazioni di Dio, e nella sua parola Dio dice di avere un piano eterno per loro. Vi sembrerà strano, ma dobbiamo pregare per la pace di Gerusalemme e per il momento in cui Dio realizzerà la sua promessa per loro. Passiamo al salmo seguente, il 148. Questo salmo è stato giustamente definito il salmo di alleluia di tutte le intelligenze create da Dio. In esso la lode a Dio inizia dal cielo, per poi passare sulla terra. Che grande e meraviglioso coro d'alleluia vi sarà quando tutte le creature intelligenti che si trovano sia nei cieli che sulla terra lo loderanno. Nel cielo abbiamo i cantori astrali, le altezze siderali, gli angeli, l'esercito celeste, cioè gli astri o un settore delle schiere angeliche, la luna, il sole, le stelle lucenti, i cieli, cioè lo spazio stellare. Questo alleluia è descritto per ben 8 volte e ha come argomento la creazione. Questa lode, come ho detto, parte dai cieli più alti, quello che la Bibbia chiama il terzo cielo, dove si pensa si troveranno tutti i credenti che hanno posto la loro fede in Gesù. Infatti noi conosciamo 2 cieli. Il primo è quello che noi vediamo in un giorno di sole tutto azzurro, che è la stratosfera. Il secondo è quello che abbiamo visto grazie alle ricerche spaziali e grazie agli astronauti stessi che hanno definito nero. E infine, cari ascoltatori, il terzo cielo, sul quale un giorno l'apostolo Paolo venne rapito, di cui ci dice che sia meraviglioso. Ecco come lo descrive in Seconda Corinzi, capitolo 12. Andremo a leggere versetti dal 2 al 4. Conosco un uomo che 14 anni fa, se fu col corpo non so, se fu senza il corpo non so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. So che quell'uomo, se fu con il corpo o senza il corpo non so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito all'uomo di pronunciare. Passiamo ora a leggere i primi 6 versetti del Salmo 148 che ci parlano di questa lode celeste. Alleluia! Lodate il Signore dei cieli, lodatelo nei luoghi altissimi, lodatelo voi tutti i suoi angeli, lodatelo voi tutti i suoi eserciti, lodatelo sole e luna, lodatelo voi tutte stelle lucenti, lodatelo cieli dei cieli e voi acque al di sopra dei cieli. Tutte queste cose lodino il nome del Signore perché Egli comandò e furono create. Egli le ha stabilite in eterno e ha dato loro una legge che non sarà trasgredita. Qui finisce la lode celeste di cui abbiamo già parlato all'inizio, mentre dal versetto 7 al 14 ci è parlato della lode della terra. Sulla terra vi troviamo una fila lunghissima di cantori, circa 22 o 23 attori, quasi un alfabeto terrestre, sembrano. I mostri e gli abissi, simboli delle creature acquatiche, poi vediamo il fuoco, la grandine, la neve, la nebbia, quindi espressioni dell'atmosfera, mentre invece il vento tempestoso è spesso considerato come messaggero di Dio. Inoltre, i monti e le colline sono considerate le creature più antiche della terra. E il mondo vegetale è concentrato negli alberi da frutto e nei cedri. Il mondo animale è raffigurato da fiere, bestiame, da volatili e rettili. Ed infine ecco l'uomo, il capolavoro della creazione di Dio, rappresentato secondo tutte le età e la dignità e i sessi. Sono elencati i re, le nazioni, i principi, i giovani, i ragazzi, i fanciulli e infine i vecchi. Tutti devono lodare l'Eterno per la sua grandezza. Tutte le sue creature lo loderanno non solo nei cieli, ma anche sulla terra. Questo diventerà un potente crescendo quando cielo e terra loderanno Dio. Leggiamo quindi questi versetti dal 7 al 14 del Salmo 148. Lodate il Signore dal fondo della terra, voi mostri marini e oceani tutti. Fuoco e grandine, neve e nebbia, vento impetuoso che esegui i suoi ordini, monti e colli tutti, alberi fruttiferi e cedri tutti, animali selvatici e domestici, rettili e uccelli, re della terra e popoli tutti, principi e giudici della terra, giovani e fanciulle, vecchi e bambini, lodino il nome del Signore perché solo il suo nome è esaltato, la sua maestà è al di sopra della terra e del cielo. Egli ha ridato forza al suo popolo, è motivo di lode per tutti i suoi fedeli, per i figli di Israele, il popolo che egli sta vicino. Alleluia. Questo salmo che abbiamo appena letto è veramente un cantico di lode di tutte le intelligenze create da Dio. Esso è iniziato con la parola alleluia, che significa lodate il Signore, ed è terminato con le stesse parole. Un giorno tutti gli renderanno una lode simile, ma se lo desideri potresti anche incominciare in questo momento. Come devi fare? Semplice. sappi che la vera lode a Dio è obbedire alla sua parola e a quanto egli ha preparato per te, cioè credere, avere fede nell'opera compiuta dal Signore Gesù. Egli disse nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 5, versetto 23, «Chi non onora il Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato». Amico, amica, sappi che onorare il Padre significa credere nel suo Figlio Gesù Cristo, morto per i tuoi, per i miei peccati, e risuscitato per la tua e la mia giustificazione. Significa quindi avere fiducia in Lui e camminare davvero cristiano, come ci dice con chiarezza l'Apostolo Pietro quando scrisse la sua prima lettera al capitolo 4, versetti 15 e 16, che vado a leggervi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore o perché si immischia nei fatti altrui, ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi, glorifichi Dio portando questo nome. Vedi, quindi c'è un bel programma di vita che ti viene offerto. Glorificare Dio nella tua vita sarà possibile. Sarà possibile se crederai in Gesù e solo allora potrai veramente lodare il Signore per quanto ha fatto per te. Voltiamo pagina. Arriviamo al Salmo 149, il Salmo che ora andiamo a considerare, appunto, ed è un coro di alleluia per il fatto che il regno è arrivato attraverso la redenzione compiuta attraverso il sangue, cioè il sacrificio, mentre il giudizio arriva dalla potenza. Leggiamo il primo versetto del Salmo 149. Alleluia! Cantate al Signore un cantico nuovo, cantate la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Abbiamo già parlato ampiamente del nuovo canto che viene menzionato nel libro dell'Apocalisse. Esso sarà cantato nel cielo, dai redenti, attraverso l'opera compiuta da Cristo, e riguarderà il fatto che il Signore Gesù è il nostro Redentore. Lo è anche per te? Voglio farti proprio questa domanda. È Gesù quindi anche il tuo Redentore? Se lo è, potrai rallegrarti come è descritto nei successivi versetti, dal 2 al 5 del Salmo 149. Si rallegri Israele in colui che lo ha fatto. Esultino i figli di Sion nel loro re. Lodino il suo nome con danze, salmeggino a lui con il tamburello e la cetra, perché il Signore gradisce il suo popolo e adorna di salvezza gli umili. Esultino i fedeli nella gloria, cantino di gioia sui loro letti. Egli è il nostro Redentore, e permettemi di ricordare che è anche il nostro Creatore. Quindi dovremmo lodarlo anche solo per questo. Quando saliamo in cima a una montagna o camminiamo in fondo all'oceano, vedendo tutte le meraviglie che Egli ha creato, noi dovremmo lodarlo. Anche quando voliamo in aereo e dall'alto possiamo vedere l'immensità delle sue opere, è buona cosa prendere del tempo per lodare il Signore. Ma ora, amica, amico, nota come dai versetti seguenti, che vanno dal 6 al 9, cambi la situazione e come ci venga espresso il giudizio delle nazioni. Leggiamoli questi versetti. Abbiano in bocca le lodi di Dio e una spada a due tagli in mano, per punire le nazioni e infliggere castighi ai popoli, per legare i loro re con catene e i loro nobili con ceppi di ferro, per eseguire su di loro il giudizio scritto. Permettetemi di ricordare per l'ennesima volta che quando Gesù ritornerà sulla terra, egli non sarà accettato bene, non riceverà il benvenuto dalle nazioni del mondo, perché verrà per giudicare, verrà per condannare. In quel tempo, quando Gesù tornerà su questo piccolo pianeta, porrà fine alla ribellione e spezzerà le nazioni con una verga di ferro, come viene detto nel Salmo 2, al versetto 9. Tu le spezzerai con una verga di ferro, tu le frantumerai come un vaso d'argilla. Non farti fuorviare dall'idea sdolcinata che Dio è troppo buono per venire a giudicare e che alla fine perdonerà tutti. Sappi che tu e Dio stiamo vivendo in un mondo che sta andando inevitabilmente verso il giorno del giudizio. Ma se ti penti dei tuoi peccati, del fatto che vuoi vivere senza che Dio abbia il controllo della tua vita, e allora se credi in Gesù, morto per te, sarai perdonato, e quel giorno sarà un glorioso incontro con Lui. E con queste riflessioni attorno al ritorno del Signore Gesù, voglio fermarmi qua, voglio lasciarti proprio con questo pensiero attorno al Salmo 149. Io ti ringrazio ancora una volta per l'attenzione e ti invito a risentirci domani. Ciao.